Cesare Marozzo. Allora, c'è una questione che, sulla quale sono provato a riflettere, sì, sì, partito, in questi giorni, e volevo parlarne con voi. Riguarda ciò che stiamo facendo, ovviamente, in particolare la questione del monoteismo. Monoteismo. Monoteismo, sappiamo grosso modo da dove arriva, come è cominciato, quando, beh, sì e no, in genere non si parla proprio di monoteismo, perché in effetti ci fu un faraone, come si chiama quello là? Non
era Amon.
Ah, non mi ricordo. Che aveva instaurato il monoteismo, però poi alla sua morte sono tornati al politeismo, che non gli piaceva. Monoteismi sono quattro in teoria: zoroastrismo, Zoroastro è una religione antica, non esiste ancora adesso, ma non è molto praticata. Monoteismi si considerano generalmente tre: l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo, che sono le religioni del libro, perché hanno alle spalle un libro. Ora, dicevo prima, sappiamo come si sono prodotte, quando, dove, tutte queste informazioni grosso modo le abbiamo. Manca una informazione, quella più importante. Perché è proprio il monoteismo? Non perché sono sorte gli dei esistono da quando esistono gli umani, ma perché è cominciato il monoteismo, perché hanno sentito il bisogno di un Dio, a che scopo? Ne avevano già uno sterminio. Ora, sappiamo, in grosso modo, che il monoteismo sorge presso gli ebrei, grosso modo 6 secoli avanti Cristo, grosso modo, più o meno nei tempi di Omero, siamo lì. Ora, alla domanda perché il monoteismo, certo la religione, il cristianesimo dà la sua risposta, naturalmente quella religiosa, perché la verità è una, perché Dio è l'unica verità, eccetera, eccetera, tutte queste belle storie che però ci portano poco lontani. Invece, il monoteismo presso gli ebrei ha sortito un effetto. Gli ebrei hanno incominciato a sentirsi e a proclamarsi urbi ed orbi, il popolo eletto, esattamente. Ora, il popolo eletto, uno si sente eletto, no, quando c'è una verità, quando è il portatore di una verità. Ora, prima era impossibile questa cosa, impensabile, portatore di quale verità? Se ci sono gli dèi, ma sono tanti, si azzuffano tra loro, fanno tutta la loro cosa. Non c'era colui che era il portatore della verità, anche perché, come sappiamo, l'idea della verità è sistemica, non era molto forte. Antichi greci, il concetto concetto di assoluto era praticamente assente, mentre la verità, il portatore della verità, deve fare conto su una verità assoluta, e cioè unica. Non ce ne sono altre, è solo quella. Dunque, l'ebreo, non che si considera l'eletto, si considera e si è sempre considerato, dico oggi, il portatore della verità. Ora, questa cosa, se ci pensiamo bene, tenendo conto della volontà di potenza che è presente in ciascuno, questa cosa offre alla volontà di potenza l'occasione di poter pensarsi come se, ecco, diciamola così, come se avesse raggiunto un potere assoluto, perché io sono il portatore della verità, dell'unica, guardate bene, dell'unica verità, di una verità, no? L'unica. E allora, poi con il cristianesimo ovviamente questa cosa è stata incentivata e aumentata. È aumentata l'intensità, no? Il Dio unico. E allora i cristiani sono diventati i portatori della verità. Poi con una variante, perché l'ebreo è sì il portatore della verità, però si sente l'eletto da Dio. Tutti gli altri sono non eletti da Dio, quindi sono considerati degli scarti, no? Gente che è possibilissima, anche quasi doveroso imbrogliare, ingannare, mentire, eccetera. Il cristianesimo no, perché ha avuto un risvolto universalistico che manca negli ebrei. Il cristianesimo non è una religione universale e particolare, potremmo quasi dire regionale, mentre il cristianesimo ha avuto questa piega universale, no? E allora il cristiano non è più il popolo eletto, ma è quello che deve portare la novella, quindi ecco l'evangelizzazione che manca invece nell'ebraismo, non ho bisogno di evangelizzare nessuno, io sono l'eletto, io sono io, questo discorso. Però la questione che a noi interessa è quella della volontà di potenza, perché verrebbe da pensare che sia stata proprio la volontà di potenza, in fondo, a sostenere, quasi a decidere, quasi a costruire, quasi a inventarsi il monoteismo, e cioè una verità unica della quale io sono il portatore. Ora, di cosa ha bisogno la volontà di potenza? Ha bisogno di qualche cosa che gli permetta di poter giudicare l'altro. Ora sappiamo bene che il giudicare l'altro è una delle cose più amabili e più ricercate, soprattutto. Quindi ecco che essere il portatore della verità offre immediatamente questa possibilità di poter giudicare, no? Perché c'è una verità, ho alle spalle una verità e è quella che mi consente di giudicare, perché giudico in base alla verità, ovviamente. E allora il monoteismo è diventato l'apice, potremmo quasi dire, della volontà di potenza. Cioè una situazione in cui io, con una verità unica alle spalle, posso giudicare tutto e tutti soprattutto, con estremo godimento. Giudico perché io sono dalla parte della verità. E quindi è necessaria questa verità, che che però non deve essere mai messa in discussione, è il modo migliore perché non possa essere mai messa in discussione, e che sia ineffabile. Sì. Perché la verità, così come la cercavano i greci, era una verità che era il risultato di un'argomentazione, e non era la verità unica. Sì, cercavano il principio, la che, certo, va bene, ma questa idea di verità unica, questa nasce con, beh, potremmo dire con Plotino, perché anche Platone non è che fosse così decisa la questione. Con Plotino sì, con Plotino l'uno diventa la verità unica a cui ciascuno deve sottomettersi, lo dice lui stesso, abbiamo letto in varie occasioni. Ecco, allora il monoteismo da quel momento in poi in cui si è instaurato, cioè ha dato l'opportunità alle persone di poter giudicare gli altri, di poterli giudicare a partire da una verità, no? Da quel momento non si è più mossa da lì, perché ha fornito il massimo piacere possibile, pensabile, ergersi a giudice delle cose e delle persone in particolare, perché c'è la verità, che quindi deve esserci naturalmente, ma come dicevamo non deve essere il risultato di un calcolo, deve esserci ma invisibile,
è una verità contingente, non necessaria.
Certo,
perché era una verità che si stabiliva nell'ambito del discorso.
Esattamente, esattamente. Per renderla necessaria, cioè unica, occorreva metterla al riparo proprio da questa cosa. Buona parte della teologia, come vedremo più avanti, ma già con Agostino, e con Agostino entriamo proprio nel cuore della questione della teologia, la questione dell'unificazione, no? unificare, cioè togliere i molti sempre e comunque, questo era l'obiettivo principale, togliere i molti, cioè togliere appunto tutti gli accidenti che possono intervenire a minare la verità in quanto unica. E questo verrebbe da pensare che è il motivo per cui non soltanto è sorto il monoteismo, ma si è impiantato nell'Occidente in un modo così radicato e radicale.
Non solo nell'Occidente.
Sì, beh, ormai ovunque, certo. Sì, poi anche l'altro monoteismo, l'islamismo, che poi nasce 7 secoli dopo il cristianesimo, e anche quello viene dal neoplatonismo, non è che venga da un'altra parte. Ma è l'idea comunque di una verità unica, o per riagganciarci a qualcosa che dicevamo forse l'altra volta, non mi ricordo, al significato univoco, c'è un solo significato, quello, no? Tutte queste operazioni che parla Agostino continuamente di unificare, no? E togliere tutto ciò che impedisce al significato di essere univoco. E il male diventa l'irruzione dei molti nell'uno. E quindi in questo modo abbiamo cominciato a fare un'idea, no, del perché sorge il monoteismo, perché come dicevo non c'era bisogno di nuovi beni, avevano un sterminio, adesso ne facciamo dire un altro, ma questo altro è aveva una parte particolarità che nessun altro Dio aveva. Era unico, era la verità unica, quella che consente, appunto, e qui torna la volontà di potenza, di ergersi a giudici su tutto e su tutti.
Cosa? Ha avuto anche, diciamo, una, non so, nell'ebraismo, ma nel cristianesimo e nell'islamismo ha avuto una funzione politica non indifferente, perché con Costantino, diciamo, l'appellarsi alla religione è stato un modo per unire il popolo romano.
Unificare, l'idea è sempre quella, unificare, questa è la parola d'ordine di tutti i monoteismi.
Perché si stava disgregando, no?
Esatto.
E soprattutto l'islamismo è servito, diciamo, a unire tutte le tribù, frammentate in una maniera sterminata.
Ancora oggi, ma comunque c'è una religione che è comune,
che unisce.
Certo.
L'ebraismo non lo so, però probabilmente.
Ma anche l'ebraismo in fondo.
Anche questa funzione, perché in effetti erano in una posizione anche geografica molto appetibile dagli egizi, dai persiani.
Sempre stato un problema per noi.
Quindi, diciamo, l'idea di creare un popolo è però sotto qualcosa.
Esatto. E questo qualcosa è la verità unica. E cosa fanno dire a Dio? Io sono il tuo Dio, sono unico, sono il solo Dio, non avrai altri dei fuori di me. E ha funzionato, perché ha cominciato con gli ebrei, si sono sentiti gli eletti, perché loro avevano la verità assoluta, non più le piccole singole verità sparpagliate dappertutto, no? La verità.
Però mi pare che loro non hanno nulla di porto all'altro.
No, e no. Perché dicevo prima, contrariamente al cristianesimo, no? Che ha puntato tutto sull'evangelizzazione, appunto sul cattolico, no? Catalon, cioè mette insieme tutto. No, l'ebreo è rimasto il privilegiato, l'eletto. Io sono l'eletto, voi non siete niente. Ecco perché non ha fatto proseliti, non ha fatto quella evangelizzazione che ha fatto il cristianesimo. Perché Dio ha detto che noi siamo gli eletti, e quindi gli altri no.
Hanno parlato con me.
Esatto.
Appunto per la persecuzione, per esempio una cosa che è abbastanza curiosa, lasciamo stare quello che stanno facendo adesso. Ma quello che è successo, per esempio, con lo sterminio degli ebrei, hanno accettato questa cosa senza alcuna forma di ribellione, cioè come se fosse anche quello un segno di ribellione.
Eh sì, è Dio che li punisce, perché non hanno soddisfatto le sue richieste, il suo desiderio, che non si sa mai qual è, e quindi non lo soddisfano mai, quindi sono sempre in colpa. Ma in ogni caso questo conferma che loro sono gli eletti. Questa cosa qua non si condivide con gli altri, se io sono l'eletto non voglio che altri lo siano anche loro, io, perché Dio ha detto che io sono l'eletto.
Cosa riprende in un altro modo dal cristianesimo?
Sì, diverso, però il principio forse non è così lontano.
Perché per l'ebreo l'elezione era qualcosa di spirituale, per il calvinista l'elezione era molto pratica.
È pragmatica, certo.
Cioè, se tu diventi ricco è perché tu sei un eletto di Dio,
esatto.
Eh.
sigma. In fondo l'ebreo si è arricchito anche perché per lui è considerato normale, quasi giusto, ingannare il prossimo. Questo sanno tutti i levantini, anche gli arabi. Per loro è giusto ingannare e mentire agli infedeli, ai gentili, anche se non tutti sono gentili, però sì. Non sta
sono i veri
sedenti. Quindi la volontà di potenza è quella che ha generato, potremmo azzardarci a dire, ha generato il monoteismo. La necessità di avere una verità unica alle spalle, che è quella che mi consente di giudicare tutti, cioè ergermi a giudice universale, perché io ho la verità. E la volontà di potenza è totalmente soddisfatta da questa cosa qua, non chiedeva altro. Che
anche la fantasia di abbandono a questo punto
non lo senso,
anche la fantasia di abbandono dipende un po' da questo.
Sì, la fantasia di abbandono, beh, che è molto presente negli ebrei, no? Esatto. Essere abbandonati da Dio. Ma poi è stata ripresa anche da Plotino in fondo, perché quando uno si allontana da Dio si allontana dal bene, quindi va verso il male, e quindi allontanandosi da Dio, no, o essendo abbandonato, sentendosi abbandonato da Dio, chiaramente scivola sempre di più verso il basso, verso la materia, verso il nulla. Però la questione che lei pone è interessante, perché potremmo porre una questione che è difficile da articolare perché non abbiamo sufficienti informazioni, ma era presente la fantasia di abbandono, così come è presente nel cristianesimo, per esempio nell'ebraismo, presso gli antichi greci, oppure no? Sì, anche loro c'erano l'abbandono, certo. Se un fanciullo abbandona il fanciullo si sente abbandonato.
Sì, però allora per esempio c'era la questione dell'esilio.
Sì.
Era considerata, diciamo, una delle teme più importanti.
Esilio, cioè non partecipare più di tutti i vantaggi della polis. Essere considerato lo sbrego dei barbari. Cioè, i barbari erano considerati quelli non greci. Però è
la fantasia del bandone, anche nel senso che comunque in quel momento si assume un ruolo di importanza, perché ci sia un abbandono. È Dio che abbandona, non è? Quindi vuol dire che io sono importante in qualche modo.
Sì.
È rovesciata la cosa, ma è toccata sempre la cosa.
Sì.
È come se si perdesse quel valore, no? Cosa che ne parlavamo. Si perdesse quel valore, ma nella supposizione di averlo avuto.
È certo. E di doverlo recuperare in un modo o nell'altro. Sì. La questione la ponevo perché mi stavo domandando se la fantasia di abbandono, che è così frequente per tutto, no? Sia anche quella una sorta di invenzione del cristianesimo. Così come il femminismo ha inventato il cristianesimo, non c'era prima. E anche la fantasia di abbandono, essere abbandonati. Tratterebbe di pensarci bene, ma purtroppo dovrebbe andare a vedere anche la letteratura greca.
per esempio nell'Odissea, nell'Iliade, ci sono queste figure di abbandono?
Nell'Odissea forse sì, però in modo differente, perché quando la mette alla prova.
Beh, quello il viaggio di Odisseo è già un'altra cosa, però. E lui, insomma, gli dèi che in qualche modo, per qualche motivo, non ricordo cosa avesse combinato, ma ne ha fatte. No, e allora l'hanno punito facendogli fare tutta una serie di giri prima di tornare a casa, ma non è propriamente l'abbandono, come è pensato nell'Occidente generalmente. E questo sarebbe da chiedersi se è pensato cristianamente. Adesso non mi vengono in mente i raffronti del...
Non mi mette la questione della grazia, no?
Sì.
Nel converso, chiaramente. Mi mette la questione della grazia, che è un dono di Dio, no?
Sì. Perché Dio, per il cristiano almeno, è colui che non abbandona mai. Quello che dice, sì. Ma il Dio dei cristiani non abbandona mai. Quindi è qualcuno che in fondo mette al riparo dall'abbandono, no, almeno un'idea. Non so, sembra.
Se perdono anche.
Sì, certo.
Sì. Nei paesi, Dio è un Dio terribile.
C'è perdono.
In effetti nella mia cosa successiva, diciamo, più presente questa figura dell'ebraismo.
Che cosa?
Nel discorso successivo, più presente la questione dell'ebraismo. Perché l'abbandono è totale.
Sì.
Cioè, non c'è perdono.
No, non c'è recupero, no. È irreversibile. Ci penseremo meglio, appunto. Bisogna trovare anche qualche riferimento. Verrebbe così da pensare, da Chito, ma proprio da Chito, no? Che l'abbandono, così come esiste nell'Occidente, sia una creazione del cristianesimo. Per il momento è solo così un'ipotesi da verificare. Allora, dette queste cose,
ha a che fare con la figura del tradimento.
Il tradimento?
Anche di tutte queste cose.
Ma verso gli ebrei dice?
No, verso gli
ebrei. Il tradimento. Il tradimento, quello ufficiale, è quello di Giuda, no? Che ha venduto Cristo per un tot, 30 denari.
Fondamentalmente lo pensare così adesso è. È sempre la questione del premio punizione. Dio premia o punisce.
Sì.
Quindi l'abbandono è la sensazione della punizione, quindi. E quindi anche tutta la parte anche relativa all'espiazione. Per cui.
Sì. Sì, il cristianesimo differisce questo dall'ebraismo proprio perché il crimine, no? Se confessato, no? viene eliminato, la confessione sbaratta di tutto del peccato, si torna integri. Ma torniamo alla creatio come posizione della differenza. La creazione pone una differenza. Dio crea le cose, queste cose non sono Dio. Per quanto concerne il desiderio di conoscenza dell'uomo, questo significa che nella conoscenza il carattere trascendente dell'essere creato va realizzato trascendendo l'essere creato e orientandosi al fondamento. L'esperienza della temporalità dell'essere mediante l'esperienza della temporalità interiore, attuata nel ritorno del pensiero in se stesso, no? È il ritorno del pensiero in se stesso che fa esistere il tempo. Prima era così, adesso no. Diventa il punto di partenza finché il pensiero irretito nel tempo diventi consapevole di sé in riferimento al suo fondamento intemporale. Cioè questo tempo che ciascuno avverte non è altro che, e qui c'è tutto Platone, una reminiscenza del tempo, dell'idea del tempo. Il diventare consapevole della struttura a priori proprio del pensiero, a priori di nuovo siamo con Platone, sono le idee, la comprensione della verità interiore del pensiero come riflesso della verità eterna che determina il pensiero, no? Perché ciò che sento dentro lo sento ed è vero perché è dato da Dio, non c'è senza Dio, non c'è questa cosa dentro, non sento niente dentro. Infatti prima del monoteismo non sentivano niente praticamente. Dopo si è cominciato a sentire. Tutto questo dice costituisce il punto di partenza della trasformazione del pensiero nella verità immutabile e intemporale. Quindi il punto di partenza per costruire questa verità assoluta, questa verità unica, è platonicamente l'idea che questo tempo che io avverto, no, lo avverto perché mi rimanda a un tempo che sta lassù, a un tempo a priori. Questo per dire quanto l'influsso di Platone sia potente, perché d'altra parte se si chiama neoplatonismo ci sta il suo motivo. Quindi, come vedremo anche in seguito, l'obiettivo è sì, certo, l'unificazione, giungere all'uno, ma all'uno come la verità assoluta, cioè la verità unica, unica, questo è fondamentale, non ce ne sono altre. E qui si aggancia la questione dei numeri, no? Perché anche il numero sembrava qualche cosa di unico. Dice, i numeri non sono tuttavia solo l'intimo fondamento delle idee, ma agiscono anche nell'atto del nous, del pensiero, che si rivolge all'esterno. Essi, i numeri, entrano a costituire l'essere sensibile come ombra dell'intellegibile. L'essere è numero unificato. Gli esseri sono numeri, sono numero esplicato. L'essere è numero unificato, è il numero. Poi, gli esseri sono numero esplicato. Lo spirito è il numero che muove se stesso, che si anima. Il vivente è il numero che comprende in sé gli altri. Poiché l'essere deriva dall'uno, no, qui è tutto platino naturalmente, è necessario che, se questo è uno, esso sia numero. Per questo si è detto che le forme sono unità e numeri, perché l'uno occorre che sia anche numero. Le altre cose. E questo è il numero essenziale, diverso invece il numero composto di unità, che è l'immagine, o quello che usiamo. È essenziale il numero che viene contemplato nelle idee, quello è il numero essenziale, quello identico, sei immutabile e che insieme regenera, ma soprattutto è quello che è nell'essere, è collegato all'essere ed è prima degli esseri e nel quale gli esseri trovano fondamento, sorgente, radice e principio. Questo era tratto dall'Ennea di Plotino, infatti. L'idea cioè che questo numero, che poi ricomparirà il numero quando parlerà del bello e dell'ordine, l'ordine viene dal numero, no? Dice ancora, Dio pensa e conosce gli enti in se stessi, in quanto sono sue idee. La scienza di Dio è identica agli enti, e nello stesso tempo è causa del fatto che gli enti esistano al di fuori di Dio. Diciamo il Padre, che è l'immutabile, l'eterno, eccetera. Parla e la sua parola è il Figlio, è il Verbo. Le cose si dicono e dicendosi esistono lo spirito, l'anima. Questo è il funzionamento, detto molto spiccioso. Qui ancora la temporale, che è importante perché questa verità unica è atemporale, non è soggetta a mutazioni, quindi è fuori del tempo. Se fosse nel tempo muterebbe ovviamente e non sarebbe appunto la verità unica. Il principio della scienza e dell'essere è il principio atemporale stesso, che è pura scienza, conoscenza, pensiero, ed è unità dell'essere ideale e del pensiero di questo essere. Dall'interpretazione agostiniana di Genesi 1, sapete, Genesi è il primo libro del Pentateuco, quali sono gli altri? Genesi? Esodo? Levitico? Numeri? Deuteronomio? Genesi è il primo,
non lo ricordavo.
È il primo. Dove è la cosmogonia, come è nato il mondo, l'universo, le cose, da dove vengono. Dunque, da questa interpretazione di Agostino risulta evidente che creare in principio significa creare mediante la parola. Questa parola è identica al pensiero, alla scienza e alla conoscenza divina, no? La parola di Dio. È tutto, no? È conoscenza, sapienza, è possibilità di cose. Creare in principio, questo in principio, lui, Agostino, si sofferma su questo aspetto, perché questo in principio non significa che era prima di adesso. Non è una successione temporale. No, è atemporale, perché il tempo anche questo è una creazione di Dio. Dunque creare in principio significa costituire un essere nuovo rispetto al principio, è caratterizzato da una propria modalità ontologica, esplicando l'essere delle idee che precedono intemporalmente gli enti temporali. Cioè creare in principio sarebbe l'idea, no, di Platone, che diventa qualche cosa. Ma questo non è un principio nel senso che è prima, ma nel senso che, come dice lui, questo in principio è intemporale, significa che questa cosa avviene simultaneamente, avviene perché Dio, no? Dio pensa, parla, perché parli esattamente non si sa. A un certo punto parla. Questa parola è il Figlio, il Verbo, e questo crea lo spirito, l'anima, la psiche, no? E quindi le cose si animano, esistono. Ecco qua, dice, questa identità di pensiero e di linguaggio intesa sia come atto immanente al principio divino, sia come posizione dell'essere temporale, può essere espressa ricorrendo alla metafora della visione. La visione di Dio, che costituisce una unità intemporale con l'oggetto della visione, le idee, costituisce l'essere nel tempo. Per Dio, la visione, il vedere le cose, non è temporalizzato, cioè c'è la cosa e poi la vedo. No, il vederla e farla esistere è la stessa cosa. Diciamola così. Infatti qua cita da qualche cosa, dalle confessioni, no? Tutte queste cose, dice Agostino, che tu hai creato, noi le vediamo perché esistono, mentre è perché tu le vedi che esistono. Ecco. Il numero, ecco, ti torna qua, costituisce la forma determinata di un ente, la sua bellezza, il suo ordine interno, la struttura razionale dell'ente in sé. Il rapporto tra i singoli enti e tra questi stessi enti è il principio. In modo analogo alla reductio, che abbiamo descritto, la conoscenza del numero creato o del carattere numerico dell'ente rimanda al fondamento di questo numero, il numero assoluto. Cioè, di nuovo metto in atto questo procedimento. C'è il numero assoluto, che è l'idea, e poi c'è il numero che usiamo per fare i conti. Questa modalità è esattamente quella che utilizzò, se vi ricordate, ma non vi ricordate, Porfirio nell'Isagoge, quando commenta le categorie di Aristotele. Come risolve il problema di Aristotele, cioè che le categorie non sono nient'altro che ciò che si dice della sostanza, e la sostanza è le categorie, ponendo sì una categoria, che è quella di cui parla Aristotele, una sostanza di cui parla Aristotele, no? E poi un'altra sostanza,
l'intersostanza.
Ecco la roba, no? Che sta al di sopra, ed è, e quella è immutabile, è una, perché non poteva tollerare che la sostanza fosse nient'altro che le categorie, e quindi si è dovuto inventare quest'altra sostanza. Qui la stessa cosa, no? Non si può tollerare che il numero sia soltanto quello che usiamo per fare i conti. No. Il numero è fondamento dell'unità, è fondamento dell'ordine, quindi di tutto quanto. Quindi ci deve essere un numero al di sopra, che è il numero ideale. E quello è ineffabile, appunto. Esatto. Il numero creato, quello che usiamo, che causa la forma, la bellezza e l'ordine del mondo, si basa a sua volta sul numero assoluto, che è identico all'intelletto divino o alla sapienza del Creator come luogo dei numeri e idee. Ecco.
C'è sempre qualcosa di precedente che governa di me.
Sì, sempre, certo. E sì. L'immanente sono i molti, trascendente l'uno.
Posso mettere quello che vuoi? Posso mettere quello che vuoi, trascendente.
Adesso lei non
è. Non ce lo dire.
È l'uno. Diventi che è immutabile ed eterno, anzi, prima dell'eternità, al di sopra del cielo. No? Iper Uranus sopra il cielo. Questo è la mente. Dio non ha creato l'universo nell'universo, quasi introducendo in qualcosa che esisteva preliminarmente. Dio non ha nemmeno agito come il demiurgo platonico, che porta qualcosa di già esistente dal disordine all'ordine. Questo faceva il demiurgo nel Pelone, mi sembra. poiché non vi era nessuna cosa dalla quale Dio avrebbe potuto produrre gli enti, e poiché egli non aveva fra le mani un elemento da cui trarre cielo e terra, non resta che pensare la creazione come un atto assoluto. Cioè non possiamo pensare che esistesse qualcosa prima di Dio, perché questa verità è una: se esiste qualcosa prima di lei, vuol dire che non è più unica, c'è dell'altro. Invece no, l'altro non ci deve essere.
Tornando a questa questione del precedente di
Marco, sì.
La questione dell'archè presso i greci, no? Che discutevamo prima.
Sì, sì.
Questo archè era comunque sempre nell'ambito dell'immanente.
Sì.
Non era precedente. Intendo dire, è stato con Platone che c'è stata
esatto.
La priorità del precedente esatto. Sull'immanente.
Esatto. Infatti questo archè, basta pensare ai primi, ai primi fisici, che ne so, Anassimene, eccetera, l'idea del come principio, come archè, no? L'acqua, il fuoco, queste cose
da lui.
Esatto, la cosa è molto pratica. Non c'era il trascendente perché non c'era il concetto di assoluto. Questo comincia a prendere forma con Platone, poi diventa un'istituzione, un'ipostasi con Platino.
In effetti c'è molto solo un discorso.
Eh sì. E il concetto di creatio ex nihilo, no? Creazione da nulla, non esprime quindi soltanto la differenza tra creazione umana e creazione divina. Chiaro, quella umana non è da nulla, quella divina sì. Ma rende manifesto anche il carattere assoluto di questo atto creativo e la sua differenza rispetto a ciò che è da creare. Questo creare è pertanto inizio assoluto o assoluto fare iniziare l'altro. Vedete come l'idea, no? Che ci sia qualche cosa che a un certo punto crea i molti. Questi molti iniziano, principiano a partire dall'uno, a partire da Dio. È lui che li fa esistere. E questo è il primo modo, un modo anche abbastanza potente, no? Di gestire i molti. Questo creare è pertanto inizio assoluto a noi. Il nulla dal quale Dio crea è in fondo Dio stesso. Ex nihilo facere. È identico a in principio podest de te facere o in sapienza facere. No? Cioè sei tu che hai fatto dal principio, no? Tutte le cose dal nulla. Questo
la ripeto della frase in latino.
Allora, ex nihilo facere è identico a in principio quod est de te facere o in sapienza facere, no? Quindi in principio quod est de te facere, in principio ciò che è stato fatto da te, no? Ciò che tu hai fatto. Qui c'era una nota, dice che la creatio ex nihilo non possa essere ritenuta come una concezione genuinamente cristiana, diventa evidente tenendo conto che a Porfirio risale la tesi secondo cui anche la materia stessa è stata creata dal demiurgo, il quale non ha bisogno di qualcosa di preesistente. Tutto quindi giunge da Dio. Fanta Theoten. Questa tesi viene ripresa e sviluppata da Hierocle. E poi cita una serie di personaggi. Quindi questa idea non viene, dice Bayerwald, non viene neanche un'idea cristiana in fondo, perché era già presente in Porfirio. In cui dice che il demiurgo, no, che non ha bisogno di qualcosa di preesistente, semplicemente, mentre per Platone sì. È tutto un caos, arriva il demiurgo e sistema le cose. Porfirio arriva invece a concepire il demiurgo come qualcosa che crea il nero, anticipando che poi i cristiani hanno preso da lui, naturalmente, non è andiamo un po' avanti. Il creatore pone allo stesso modo del demiurgo negativamente il limite per di ogni realtà e attraverso essa positivamente la sua propria essenza, no? Cioè c'è il negativo e il positivo, il negativo è che è limitato, il positivo è che questa limitazione è la sua essenza, la sua propria essenza, cioè alcunché di determinato, di limitato essenzialmente. Il limite determina in questo modo la singolarità e la identifica nella sua propria alterità rispetto ad ogni altra. Ogni ente allora deve presentarsi anzitutto per essere identificabile come tale, come un qualcosa di delimitato e di misurato. Ecco che torna il numero, quello che misura, che delimita, delimitando le cose le determina, le fa esistere. Quindi quelle cose esistono in quanto sono limitate in quanto esiste il numero, e il numero esiste in quanto si libera del numero. Il demiurgo neoplatonico e il creatore cristiano operano nella stessa maniera, facendo in modo che l'ente sia delimitato, determinato, misurato e quindi moderato. La smisuratezza, più o meno nel senso della materia informe agostiniana, deve essere formata con la misura. La mancanza di misura all'interno di qualcosa che è già formato è un accidente superabile attraverso la misura. Nelle nozioni di Peres, Aperon e Iperbole, cioè il limite, no? L'Aperon, l'indeterminato, e l'Iperbole, ciò che eccede, è presente ancora una volta la tradizione che si è sviluppata andando alle origini a partire dal Filebo di Platone tramite le dottrine non scritte di Platone stesso sino alla triade procliana Peres, Aperon, Licton, quindi limite, l'illimitato e l'adiadimento, Licton, permesso. Secondo l'ipotesi di lavoro di Taylor, scritto THEILER, queste problematiche desumano dall'ambito del tardo neoplatonismo elementi essenziali per la comprensione di Agostino, perché chiariscono i presupposti filosofici strutturali del pensiero agostiniano che derivano dal neoplatonismo greco. La bellezza, in quanto numero posto con la creazione che determina ordine, si fonda sul numero assoluto. Nell'intelligenza divina, ossia nella sapienza del creatore in quanto luogo dei numeri. Questi sono gli elementi strutturali del suo essere immutabile e della sua verità. Essi sono immutabili come questo stesso essere. Se i numeri sono il fondamento di ordo, forma e pulcritudo dell'ente, cioè ordine, forma e bellezza dell'ente, se essi a loro volta si fondano sulla sapienza divina come i suoi elementi strutturali, se la sapienza in quanto verbo è al contempo pienezza delle forme che essa mette in atto nella creazione, adesso finalmente arriva l'apodosi, allora i numeri coincidono in mente divina con queste forme paradigmatiche atemporali dell'ente creato. Sono identici alle idee che sta ripetendo in pratica con le stesse cose. Ma ne parlerà meglio poi quando parlerà della bellezza, che riprende sia la questione della bellezza, dell'idea della bellezza, no? Se noi diciamo che una cosa è bella è perché c'è questa idea. Ma una posizione che solleva delle obiezioni, ma le vedremo poco più avanti. Vabbè, possiamo anche fermarci qua stasera.
Stavo chiedendo,
sì,
rispetto alla questione del monoteismo,
sì,
riesco a riprendere, come si immagina come il monoteismo consentisse l'immagine dell'onnipotenza? di dargli un'immagine. Se tutto diciamo, è governato dalla volontà di potenza, questa mm-hmm. potenza è comunque sempre contingente.
Mm-hmm.
Invece c'è il bisogno quasi di poter immaginare qualche cosa di onnipotente.
Sì, di necessario, non più contingente.
Esatto. Perché è vero che gli esseri umani sono governati dalla volontà di potenza, mm-hmm. ma è sempre una potenza comunque, è dire, limitata, no?
Sì, sì.
Al contingente.
Certo.
Però per dare forza a questa potenza occorreva immaginare qualche cosa di...
Dice bene, perché infatti già Plotino dice sì, gli umani possono fare delle cose, però non possono quello che può l'uno, solo quando tornano verso l'uno allora acquistano la potenza, comunque si avvicinano a questa potenza assoluta, che è poi quella che invece gli gnostici pensavano di poter avere. Non è così, così come dei, voi avrete la potenza assoluta, totale. Ma questa potenza è come se la volontà di potenza si riservasse, no, questa scappatoia, per cui c'è una potenza assoluta. Dio infatti è potenza assoluta, no? Potenza è atto assoluto. E quindi questa potenza assoluta è possibile in quanto quella di Dio è necessaria, non è più contingente, non è più legata a singoli eventi o fatti.
Sì, anche il fatto che se io sono dalla parte di questa onnipotenza, mm-hmm. sono più potente
e c'è
un senso più importante,
esattamente, bravo.
Quindi questo pare che sia un motivo di cose, no? Ovviamente, no? Però è come se avesse bisogno di immaginarsela questa potenza incrementata fino a essere infinita, eccetera, eccetera, per poter aumentare la propria potenza.
Certo.
No?
Sì.
Ma per esempio nel caso degli ebrei, quindi sono divinizzati, come questo che sentono.
Beh, no, non sono propriamente divinizzati, no? Però rimangono umani,
sì,
però sono potere, quelli scelti da Dio. Sì, secondo loro sì, certo. Sì, perché essendo gli unici che Dio ha scelto, si trovano in una posizione di assoluto privilegio rispetto al resto del mondo.
Che non sa. Che non sa.
Va bene, proseguiamo mercoledì.